dove lui con la sua presenza è in mezzo a quelli che sono il suo popolo, dove Dio si manifesta in maniera straordinaria. Un elemento di chi è toccato di questa presenza di Dio è che questo tocco, questa relazione con Dio ci cambia, ci trasforma, ci rende diversi. Diversi non perché Dio vuole annullare quanto di bello Lui stesso ha messo dentro di noi, nella nostra essenza di individui, ma ci trasforma perché toglie dalla nostra vita ogni cosa che a Lui non piace. E a Dio non piacciono le cose che ci danneggiano. Così nel rapporto con Dio, Lui toglie le cose che sono in qualche maniera sul lato opposto a Lui. E quando queste cose se ne vanno via dalla nostra vita, noi siamo cambiati, cioè Luca e Natalia, sempre Luca e Natalia sono, però da quando io ho conosciuto Natalia e anche Luca, dall'inizio rispetto ad oggi, oltre al fatto che mo sono insieme, anche come carattere, come espressione nel viso, è cambiato qualcosa. Ve ne siete accorti? Questa è la presenza di Dio nella nostra vita. Questo ci trasforma e fa sì che noi non siamo più succubi a quello che è la cultura della nostra società, ma la potenza di Dio nella nostra vita fa l'opera contraria. Diventiamo noi coloro che vanno a influenzare la cultura intorno a noi. E Daniele era un uomo così. Come Daniele è arrivato a cambiare storia di un impero mondiale, l'impero dei babilonesi e successivamente l'impero dei medi persiani. Come ha fatto questo uomo? Ora, io non posso appunto fare quello che avrei voluto, devo fare un riassunto. Leggete a casa i primi 9-10 capitoli del profeta Daniele, una storia straordinaria. Noi vogliamo soltanto imparare alcuni punti cruciali di questo uomo straordinario dal quale il nostro piccolo Daniel ha preso nome. Infatti la versione originale non è Daniele, è una italianizzazione, la versione originale, come abbiamo visto, è proprio Daniel. Daniele 1:8, dobbiamo capire che da adolescente, 15-17 anni, è stato, la sua nazione è stata vinta dall'impero babilonese in una guerra, e Daniele insieme ad altri giovani, lui di stirpa reale, è stato portato in esilio in Babilonia. Lui insieme ad altri giovani, giovanissimi. E lì Daniele fa una cosa straordinaria. Una cosa straordinaria che ha determinato il resto della sua vita. Daniele 1, il verso 8. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Per Daniele questa contaminazione era soprattutto la carne, e anche soprattutto la carne, che prima di finire in tavola è stata sacrificata, questi animali sono stati sacrificati a degli idoli. E perciò per la mentalità ebraica questa era carne impura, Quindi Daniele non era un vegetariano, mi dispiace per tutti i vegetariani, ma era un uomo che ha fatto delle scelte spirituali perché non voleva contaminarsi. E io credo che da questo noi possiamo imparare una cosa molto importante. Noi viviamo in una società che ci sta bombardando di cose che vogliono farci credere che è normale fare quello e l'altro, è normale tradire la moglie, è normale convivere prima del matrimonio, è normale cambiare un partner dopo l'altro, è normale dire le bugie, è normale guardarsi film di tutti i generi, è normale ascoltarsi musica che inneggia a Satana, è normale fumarsi di tutto di più, non solo tabacco, ma anche erba e funghi e quello che ho visto, camomilla, lo sapevate? Fumano camomilla. E ci vogliono far credere è normale perché lo fanno tutti. Ma Daniele si è opposto a questa cultura che era normale intorno a lui e ha deciso nel cuore suo: io vivo con Dio. Io faccio le cose che a Dio piace. Io faccio ciò che è giusto agli occhi di Dio, non agli occhi miei. E questo ha fatto di Daniele quello che è diventato. Così come noi oggi, nella società in cui noi viviamo, noi possiamo prendere delle decisioni dove decidiamo di non lasciarci contaminare da una mentalità che è opposta a quello che Dio ha detto. Fra qualche giorno avremo occasione di valutare: mi adeguo o no? Halloween sì o no? Ma che fa questa maschera, questo vestitino da strega? È un gioco da bambini. No, non lo è. È un influenzare i nostri bambini per spingerli in una direzione di magia, dell'occulto, della divinazione, eccetera, della stregoneria. E c'è stata proprio un'ondata nella nostra società qui a Cosenza, che combinato a Halloween, dove sono andati nei boschi a fare dei rituali, sapete come li chiamano? Wicca. Non è altro che stregoneria moderna. Perché dopo Halloween, Wicca è il prossimo passo. Così come dopo il tabacco, il prossimo passo qual è? L'erba. E dopo l'erba? I funghi. E Daniele ha detto no! Io vivo con Dio, io faccio una scelta, io non mi lascio imporre una cosa che io, con la mia intelligenza e con il mio cuore, non voglio. Io dico di no. In onore della sua relazione, del suo rapporto con Dio. Che cosa è successo nella sua vita? È successo che Daniele è diventato il riferimento numero uno di quel impero dopo il re. Il primo che è stato consultato dai re. Perché chi onora Dio, poi viene onorato da Dio. Scegli di onorare Dio, scegli di vivere per Dio e Dio si manifesterà nella tua vita e sarai onorato tu. Così è successo con Daniele, perché Daniele aveva una grande convinzione nel suo cuore ed era la certezza: il mio Dio è l'unico vero Dio che può ogni cosa. Abbiamo cantato poco fa. Ogni cosa? Nessuna cosa è impossibile per il mio Dio. E Daniele aveva questa convinzione. E quando il re ha fatto un sogno, che non capiva ed era disperato e voleva essere certo che la spiegazione di questo sogno fosse di vera natura sovrannaturale, ha convocato tutti i suoi indovini e maghi e incantatori e quello che aveva a disposizione, dando loro un compito: voi mi dovete dire che cosa ho sognato e poi mi date l'interpretazione. Perché se non sapete dirmi quello che ho sognato, chi mi garantisce che quello che voi mi dite non è altro che furberie le vostre solite? Se non me lo fate, tutti caput, tutti messi a morte. Questa era la sentenza. E si sono disperati finché la notizia non è giunta a Daniel, il servo di Dio, il giudice di Dio. Daniel va dal re, Daniele 2,16, si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Egli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. E non solo, giustamente anche il contenuto del sogno. Guardate che cosa succede poi, verso 27. Daniele rispose al re: il segreto è che il re domanda, né saggi, né incantatori, né maghi, né astrologi possono svelarlo al re. Ma c'è un Dio. Ripeti con me: ma c'è un Dio. C'è un Dio nel cielo che rivela i misteri. Ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto. E poi racconta quello che poi, insieme all'interpretazione, quello che succederà. Un uomo che ha messo Dio al primo posto della sua vita, che ha cambiato la storia dall'impero babilonese, così come altri uomini timorati di Dio hanno cambiato la storia dell'umanità. John Wycliffe, Inghilterra, il primo a tradurre la Bibbia nella lingua parlata del popolo. Martin Luther, che ha vinto la vendita della salvezza per soldi. Martin Luther King, un pastore evangelico, che ha vinto negli Stati Uniti l'apartheid. La disprezione di una popolazione, la discriminazione razziale, ecco quella è la parola che cercavo. Martin Luther King, un pastore evangelico. Nelson Mandela, lo sapevate? Un metodista, cioè una denominazione evangelica. Anche lui ha sconfisso lui sconfisse l'apartheid in Sud America. Reinhard Bonnke. Che cosa ho detto? Sud America? No, Sudafrica, giustamente. C'è chi è attento. Reinhard Bonnke, che ha predicato davanti a 1 milione di persone, non una volta, nel continente nero, in Africa. Billy Graham, considerato il pastore dai presidenti degli Stati Uniti. Potremmo continuare, non è una lezione di storia. Tu, se parli e se vivi con Dio, se hai una relazione con Dio, tu puoi fare la differenza in questa società. Tu e io, messi insieme, la possiamo cambiare. Amen. Con Gesù. Qual è il segreto di Daniele? Come lo possiamo farlo fuori? Hanno detto i suoi avversari. Ah, c'è solo una cosa con la quale lo possiamo fare fuori. Perché non c'è inganno, non c'è niente che questo uomo potrebbe essere accusato. Erano disperati. C'era solo una cosa dove lo potevano prendere, la sua relazione con Dio. Hanno convinto il re che il re era Dio e che per un tempo non si poteva né adorare, né prostrarsi, né pregare nessun'altra divinità che il re. Il re era lusingato da questa cosa, una divinità, ma non ha capito quello che stava firmando. Perché chi ha fatto questo complotto? L'ha fatto per fare fuori Daniele. Quando il re l'ha capito, ormai era firmato la legge e non la poteva più cambiare. Daniele che cosa ha fatto? Capitolo 6, il verso 10. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Ha trascritto la legge. L'hanno arrestato, il re non poteva fare niente. Dove l'hanno buttato? Nella fossa dei leoni. Ecco la storia da raccontare al piccolo Daniel. L'hanno buttato nella fossa dei leoni e Dio ha tappato la bocca e anche le zanne, cioè gli artigli di questi leoni. Dopo una notte intera in compagnia, mi sa che facevano le fusa, l'hanno potuto tirare fuori di nuovo. Così come oggi la gattina nostra è venuta, mi salta sul grembo e comincia a accendere il motore. Accarezzami. Chissà se le donne hanno fatto una cosa del genere, non lo sappiamo. Comunque, Dio onora Daniele, perché Daniele ha onorato Dio. E qui vediamo come Daniele ha influenzato l'impero dove lui viveva. Daniele 9, 20 a 23, quando poi hanno tirato fuori Daniele dalla fossa dei leoni, il re ha fatto un nuovo editto, una nuova legge. E sta parlando in prima persona. Io parlavo pregando con... No, questo è Daniele 9. Daniele 6. E il re Dario scrisse alle genti di ogni popolo, nazione e lingua del suo impero, che abitavano su tutta la terra, pace e prosperità vi siano dati in abbondanza. Io decreto che in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele, perché è il Dio vivente che dura in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto, il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. È lui che ha liberato Daniele dalle zampe dei leoni. Testo distribuito in tutto l'impero babilonese. È diventato legge. Quell'unico uomo ha cambiato la cultura del popolo dove lui era un esiliato. E tu e io, con Gesù nel nostro cuore, possiamo fare la stessa cosa, una scelta tua. Questo è il primo risultato di questa mentalità nuova quando Gesù vive dentro di noi. C'è un altro risultato personale. Leggiamo Daniele 9, la sua propria testimonianza. Lui dice: io parlavo pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo Israele, e presentavo la mia supplica al Signore, al mio Dio, per il Monte Santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, arcangelo Gabriele, che avevo visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta. E io sono venuto a comunicartelo perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. Potete leggere a casa il resto. Questo è il messaggio del capo degli angeli, l'arcangelo Michele, che era Gabriele, sì, perché l'altro si chiama Michele, ma qui era Gabriele, che è venuto e ha portato questo messaggio da Dio a Daniele. E c'è una frase scioccante che spiega l'altra. La frase scioccante è: perché tu sei molto amato. E il mio desiderio per Daniel è che lui possa fare le scelte nella sua vita, così come è portatore di un nome, e che possa sperimentare insieme a tutti noi che chi sceglie Gesù è grandemente amato da Dio. E quando questo uomo grandemente amato da Dio si è messo a pregare, ha fatto digiuno e preghiera, leggete tutto il capitolo, per 3 settimane. Solo dopo 3 settimane è arrivata la risposta. Ah, perché nel mondo visibile c'era qualcosa in atto. Fatto sta che Gabriele gli dice: come tu hai pregato, la risposta è già stata pronunciata. Questo è il privilegio di chi segue Gesù, di chi vive con Gesù, di chi ha cambiato la sua mentalità per entrare nella mentalità di Dio, o la mentalità del regno di Dio, per poi con questo influenzare la cultura della società. Uomo grandemente amato, quando tu apri bocca e preghi, Dio è pronto lì ad ascoltare, accogliere e pronunciare che cosa? Giudizi. E nel Nuovo Testamento il giudizio della grazia, un messaggio di liberazione, un messaggio di perdono, un messaggio di guarigione, un messaggio dove cose che ci rovinano vengono tolte dalla nostra vita. Come possiamo cambiare la nostra mentalità? Per essere come Daniele dobbiamo cambiare qualcosa qua. Il primo punto è trovare Dio. Tu l'hai trovato, Dio, il tuo Dio, che è il più grande di tutti. Ed è, tu sei in relazione con Lui. Se sei in questa relazione, ti puoi immergere in quello che è la sua essenza, per conoscerlo, studiandolo, per poi amarlo. Questo cambierà il tuo modo di pensare, il tuo modo di vedere le cose che stanno succedendo nella nostra società. Ti identificherai con questa mentalità del regno di Dio, dove non conta più, sono calabrese, sono svizzero, sono africano, sono... Perché la mentalità di Dio in Cristo Gesù è una, per tutti noi uguale. Poi comincia a guardare le cose in maniera diversa, comincia a vivere in maniera diversa e questo influenzerà la mia società. Amen. Possiamo gentilmente alzarci in piedi. Ce l'ho quasi fatta, 20 minuti.